Buonasera, saper iniziare la presentazione di Omenana, racconti fantastici del continente africano. Lo presentiamo con Clara Ciccioni, che è editor della collana Not di Nero, ricercatrice, traduttrice, ha tradotto sempre per Nero Cthulhusene con Claudia Durastanti, femmine e xenofemminismo. E Nicoletta Vallorani insegna letteratura anglo-americana alla Statale di Milano, è una scrittrice che ha seguito insomma la doppia pista del noir e della fantascienza e esordisce con Il cuore finto di DR nel 93, che vince anche il premio Urania e pubblica con Zona 42 e il suo ultimo romanzo, che presentiamo tra l'altro tra poco, oggi fa il jolly, noi siamo campo di battaglia. E niente, buona presentazione.
Grazie a tutte le persone che sono venute. Io racconterò brevemente un po' la storia di questa pubblicazione di Not, che si chiama Omenana perché appunto è il nome di una rivista letteraria online nigeriana di narrativa speculativa, speculative fiction. Questa è la definizione che hanno scelto i curatori della rivista come termine ombrello, diciamo, per riunire tutta una serie di declinazioni del fantastico e anche della letteratura cosiddetta di genere proprio. Questa rivista pubblica dal 2014 trimestralmente dei numeri gratuiti, scaricabili. In realtà ovviamente prima pubblica anche i racconti separatamente in formato blog, ma ogni tre mesi esce un vero e proprio numero che raccoglie alcuni dei racconti, oltre a contributi anche di diversi, quindi interviste, articoli, recensioni di altri testi, e che funziona attraverso delle call. Quindi ogni tre mesi viene deciso a volte un tema per il numero che uscirà o comunque una suggestione, diciamo, tematica, e si fa un appello, si fa una call per la pubblicazione e appunto una volta selezionati i racconti che usciranno nel numero sono anche contributi che vengono pagati a chi verrà pubblicato. Questo lo dico perché appunto è una rivista gratuita, ma è un grande sforzo anche da questo punto di vista di riconoscere anche un piccolo compenso alla pubblicazione. La rivista, diciamo, noi l'abbiamo conosciuta perché avevamo già un po' cercato di andare a vedere cosa succedeva in alcuni paesi del continente africano ultimamente, dove già ci era capitato di notare questa esplosione del fumetto, ad esempio sempre in Nigeria, che stava avvenendo su internet, perché naturalmente, come è successo in tutti gli altri paesi, in tutti i paesi più o meno del pianeta, una volta che si è affacciata a internet, le vie della pubblicazione sono incredibilmente aumentate, e anche in Africa, anche in molti paesi africani. Poi dire Africa in generale è sempre, diciamo, sbagliato e riduttivo, perché naturalmente le realtà sono diverse a seconda dei paesi. Questa è una rivista nigeriana, ad esempio, e la Nigeria è uno dei paesi che, correggimi se sbaglio, però credo che sia uno dei paesi in cui è più viva la scena, sia appunto nel mondo del fumetto, nel campo letterario, il cinema, giusto, che appunto, come dicevamo prima con Nicoletta, forse è stato il primo medium con cui il fantastico in Nigeria è stato insomma esploso. Però appunto in alcuni paesi, tra cui appunto la Nigeria e in particolare il Sudafrica, ci sono queste riviste che appunto quando nasce internet nascono questi proprio contenitori, forse un po' riduttivo, però appunto queste forme di pubblicazione gratuita che si rivolgono però proprio alla letteratura, sono riviste letterarie a tutti gli effetti. In un paese, parlo sempre della Nigeria in questo momento, appunto, non di un continente, però dove appunto il canone letterario considerato insomma più quello che veniva pubblicato di più, che veniva premiato di più, o forse parlo al passato, ma forse è ancora così nel campo proprio dell'editoria, è quello più realista. Insomma, la letteratura fantastica, come in molti altri paesi, non è mai stata troppo corteggiata dal mondo editoriale né dal mondo letterario tout court. Però in realtà poi c'era una parte, un grandissimo fandom che probabilmente veniva molto anche dal cinema, ma anche da tutto quello che arrivava da fuori, dall'Africa naturalmente, dal punto di vista del fantastico, quindi anche fumetto e altri fantascienza. Quindi una cosa interessante che dice la curatrice di questa rivista, sono un curatore e una curatrice, sono due intellettuali appunto nigeriani, è che lei per esempio era una grandissima fan della letteratura di genere, quindi dell'horror e della fantascienza di genere propriamente detto, e veniva un po' scansata, a parte che era una delle pochissime donne che si ritrovava a condividere questa passione, di solito erano sempre maschi quelli con cui si ritrovava a dividerlo, questo non solo in Nigeria, insomma è successo anche qua. Però era proprio una cosa che non, diciamo, si rendeva conto che era una passione condivisa da tantissime persone, che tra l'altro erano anche persone che avrebbero voluto scrivere, ma non trovavano dei canali perché quelli editoriali erano un pochino più difficili a cui accedere, insomma. Quindi cominciano a fare questa rivista. La rivista dal 2014 cresce molto. Questa è la prima selezione che viene fatta dai curatori, di quelli che hanno considerato più che i racconti migliori, come dicono loro, i racconti più, cioè quelli che messi tutti insieme formano un panorama molto vario anche dal punto di vista non solo tematico ma anche della scrittura. Facendo questa rivista si sono resi conto appunto che magari appunto fuori dai confini della Nigeria c'erano altri paesi in cui stava succedendo qualcosa, soprattutto nell'Africa dell'Est, appunto il Sudafrica, come dicevo prima, e infatti qua ci sono più o meno 6 o 7 paesi, se non sbaglio, rappresentati, gli autori e le autrici sono 16, quindi insomma luoghi dell'Africa diversi e lontani, che grazie anche alla rivista in questo caso, ma in generale a questo mezzo fantastico che ci siamo ritrovati in mano, hanno cominciato, insomma, non dico a dialogare, perché in realtà appunto parliamo, una cosa che ho letto di recente sempre in un'intervista ai curatori della rivista scusate, è che la diffusione anche di titoli, anche in Italia stanno arrivando finalmente autori e autrici africane. Qua abbiamo un editore che ha pubblicato dei romanzi importanti, e si parla molto di questa ascesa del fantastico africano, e giustamente in questo caso i curatori, ma ho visto anche in altri casi altre persone coinvolte, diciamo, nella letteratura in alcuni paesi africani, dicono: ma in realtà non è che c'è un'ascesa adesso e che ve ne siete accorti adesso, perché queste cose sono uscite da qua. Però la letteratura fantastica fa parte della letteratura in Africa già forse da prima che il canone realista diventasse prevalente, no? Come poi forse, non lo so, questo mi ha fatto pensare che forse questo in tutto il pianeta, perché prima il fantastico arriva e poi dopo forse si è un po', non lo so, infatti è una domanda che mi sono fatta, no? Che forse poi arriva un'esigenza, diciamo, canonica di stare più con i piedi per terra, però non lo so, questa è una domanda che mi sono fatta io dopo aver letto che invece, ecco, l'esperienza di cui parlava lei, diciamo di quello che viene considerato, cioè esiste un canone africano cosiddetto in Africa, però cedo subito la parola a Nicoletta, no, perché sicuramente dirà delle cose più interessanti e più esatte.
No, più interessanti non è detto, non è detto assolutamente, però in effetti questa domanda, alla domanda che fai, sulla domanda che fai forse posso fare 2 o 3 ipotesi, nel senso che Il successo della letteratura realistica africana in realtà nasce dalla colonizzazione occidentale, nel senso che, come dice proprio Tlotolo Tsamase nella postfazione all'edizione italiana del suo romanzo pubblicato da Zona 42, in realtà la letteratura africana originaria non ce l'ha questa distinzione tra reale e immaginario, nel senso che vive tutta la tradizione dei griot e delle narrazioni orali, vive tutta sul confine tra reale e immaginario. Quindi questo costruire delle narrazioni che si muovono tra scienza e magia, quando la scienza poi entra anche in un immaginario che prima era basato esclusivamente su un pantheon animistico, che aveva declinazioni diverse nei vari gruppi etnici e nelle varie zone dell'Africa, in realtà è stato un passaggio abbastanza naturale, per cui è giusto che qui si parli in Omenana e nelle narrazioni di questo tipo che arrivano dall'Africa si parli di speculative fiction, di narrativa speculativa e non di fantascienza in senso stretto, perché quello che troverete in questa antologia, come in altre, come negli scritti di altri autori che arrivano da questo complicato continente, è un genere che è veramente difficile da definire e nel quale entrano, si trovano delle componenti assolutamente familiari, nel senso che molte componenti del pantheon e della mitologia africana appartengono alla zona mediterranea, quindi sono affini ai miti della grecità, per esempio, che tendono a riprodursi sotto forme diverse. Però poi c'è anche qualcosa di radicalmente nuovo, e secondo me questa cosa radicalmente nuova è questo vivere costantemente sul confine tra la vita e la morte, ed è una caratteristica molto diffusa del racconto africano, anche quando si tratta di un racconto di saggistica. C'è un saggio che non credo che sia stato tradotto in italiano, un reportage sulla guerra in Ruanda di Véronique Tajo, che si chiama, mi pare, The Shadow of Imana, una cosa così, in cui l'autrice, che è una giornalista, realizza una serie di interviste a sopravvissuti al genocidio. E c'è un capitolo specifico nel quale le interviste sono realizzate a fantasmi. È evidente che le interviste sono interviste immaginarie, ma sono messe sulla pagina, inserite nel volume come se fossero assolutamente realistiche. Questa cosa in Occidente non avrebbe potuto succedere, sarebbe stata davvero una stranezza difficile da comprendere. Per il pubblico africano, per il lettore africano, per l'intellettuale africano, in realtà è invece qualcosa di assolutamente ovvio, perché la morte e la vita si muovono in dimensioni contigue. E dopodiché è interessante che esca adesso questa antologia, spero che vada benissimo. È uscita un'unica, credo in Italia, un'unica altra antologia di questo tipo, che si chiama Futuri Uniti d'Africa, realizzata da un piccolissimo editore, Francesco Verso, di Future Fiction, che anche quella era interessante. Dentro c'era Tlotolo Tsamase, che è un nome che penso che impareremo a sentire molto spesso, un'attrice del Botswana originalissima, il cui romanzo è stato pubblicato negli Stati Uniti non da tanto e in Italia da pochissimo, da sempre in Zona 42, e si chiama Silenziosa sfiorisce la pelle. In quell'antologia c'era anche Tlotolo, c'era Hole Talabi, che c'è sempre, che è anche un teorico della speculative fiction africana. Insomma, ci sono degli elementi, delle ricorrenze che ci abitueranno un pochino a queste narrazioni che non sono facili da affrontare, perché in realtà dentro ci sta un doppio affrancamento, nel senso che i narratori e le narratrici che troviamo in questo tipo di racconto si devono affrancare da un doppio gioco. Uno è evidente, nel senso che è il gioco coloniale. Tantissimi di questi racconti propongono in forme diverse l'ombra di un esproprio, l'ombra di una cancellazione, il ricordo di una storia che è stata rimossa e deve essere tirata fuori, no? Che ha continuato ad esistere soltanto in modo carsico, per cui questa sopravvivenza e desiderio di cancellazione del potere coloniale sono sempre presenti, e lo stesso elemento, cioè la componente linguistica pure gioca un ruolo importante, ma poi magari questa cosa la riprendiamo. Per cui da una parte c'è questa cosa qua che è ovvia, però l'altro gioco dal quale si deve affrancare il fantastico autenticamente africano è il gioco afroamericano, nel senso che noi tendiamo a identificare le narrazioni afroamericane con le narrazioni african americane, invece sono due cose completamente diverse, nel senso che di recente i narratori di speculative fiction, le narratrici soprattutto, devo dire, di speculative fiction africana hanno detto io non mi riconosco nella narrazione afroamericana, nella narrazione dell'esilio, dello schiavismo, del middle passage, perché comunque gli afroamericani sono anche americani. Io invece voglio che la fantascienza torni in Africa, che la tecnologia, che questo immaginario tecnologico torni in Africa, primo perché non siamo selvaggi come il mondo ci ritiene, secondo perché abbiamo da dire qualcosa di profondamente originale, proprio perché tecnologia e magia restano profondamente affini, c'è un discorso ambientale che è un discorso importantissimo, c'è un discorso matriarcale che anche quello rappresenta una tradizione molto diversa rispetto a quella occidentale, e tutto questo in realtà, cioè questa ricostruzione non è affatto un fenomeno nuovo, ha continuato ad esistere in modo classico a partire dalla tradizione orale ed è emersa, dicevi giustamente tu, tantissimo, soprattutto in due paesi, è diventata visibile in due paesi, cioè in Nigeria e in Sudafrica, per motivi completamente diversi, però la tradizione nigeriana, appunto, tutta una tradizione cinematografica, si parla di Nollywood, no? come di una scuola di cinema che ha delle caratteristiche specifiche, che ha origine nigeriana, poi nella letteratura, nel cinema e quant'altro. Ricordiamoci però anche, ogni volta che parliamo di Nigeria, che la storia della Nigeria è più esplicita rispetto alle conseguenze dei processi coloniali, no? Perché una decolonizzazione non c'è mai stata, nel senso che al colonialismo effettivo che si è concluso intorno agli anni 60 si è fatto seguito il permanere di un colonialismo economico, cioè la ricchezza della Nigeria ha determinato comunque una instabilità proprio politica pesante legata alle risorse economiche. Allora lì fare letteratura in Nigeria e farla in modo realistico significa anche rischiare pesantemente, finire in prigione di frequente. È successo a Soyinka, è successo a Ken Saro-Wiwa, che è stato giustiziato per questo, è successo a Chris Abani, che vive a Los Angeles dopo essere stato incarcerato ben 3 volte, quindi è successo a Fela Kuti, spostandoci in un altro settore. Per cui il fantastico consente di sollevare le stesse questioni dicendo no, però io faccio solo letteratura, racconto solo storie immaginarie, però nel frattempo si sollevano problemi che sono problemi davvero importanti e forse si fanno anche delle sperimentazioni linguistiche che sono interessanti, no?
Sì, questa cosa del fantastico appunto non come scappatoia da un esporsi troppo pubblicamente su quello che può essere pericoloso in quel paese, dicevo prima a Nicoletta che appunto nella mission, nello statement della rivista online c'è questo sottolineare di non essere, diciamo, un movimento, di non voler fare altro che raccontare storie e di fare letteratura e basta. E giustamente Nicoletta mi diceva certo, perché questo, cioè, dietro questo, dato che poi in realtà i contenuti parlano naturalmente di temi molto politicamente significativi, poi, perché sia storicamente anche, cioè non solo sul presente ma anche sul passato, quindi potrebbe essere sì un modo per trovare la libertà che non può esserci in una letteratura più realistica. E questa cosa della lingua ci vorrei tornare subito per due motivi. Uno è perché la traduttrice Giulia Lenti, che purtroppo oggi non c'è, ha fatto un lavoro fantastico su questo libro, perché è entrata in contatto con tutte le autrici e gli autori che appunto vengono da paesi diversi, e questi sono tutti racconti scritti in inglese naturalmente, ma contengono moltissimi termini delle lingue native, dello Yoruba, dell'Igbo e di altre lingue. Quindi Giulia, che non ha in realtà una formazione su queste lingue, però ha un modo di lavorare appunto molto profondo, è entrata in contatto con tutte queste persone perché ci teneva moltissimo a lasciare questi termini, così come nel racconto scritto in inglese erano rimasti nella lingua nativa, ci teneva naturalmente a lasciarli come erano, però ovviamente oltre ad avere bisogno di sapere qual era il significato di questi termini, voleva fare quello che poi ha fatto, questo glossario che abbiamo messo in fondo al libro, per restituire appunto anche come in questi racconti le lingue native vengono usate spesso come, diciamo, intercalari che esprimono un po' in alcuni casi emozioni, quindi un termine che può dire appunto sì, che esprime un'emozione, che è più facile, probabilmente più istintivo dire con la propria lingua, perlomeno con quella che parlano sicuramente le proprie famiglie, che non con quella che si usa per scrivere. E poi vabbè, ci sono naturalmente termini che riguardano, non so, cibi o sì, elementi culturali veri e propri. E questa cosa delle lingue, tra l'altro, anche lì, no, nella scrittura, sempre studiando un po' in questo periodo, questo mondo qua, ci sono degli autori e delle autrici che hanno tentato un po' di fare questa operazione purista, di riappropriarsi addirittura delle lingue native per scrivere letteratura, soprattutto fantastica. Poi appunto questo fantastica spesso viene aggiunto da noi, comunque più sì, narrativa speculativa. E, sì, immaginazione. Comunque ecco, una cosa divertente che ha detto la curatrice una volta in email è che per loro il fantasy è il realismo, perché si parlava proprio di generi che in Occidente hanno delle etichette molto specifiche, anche perché però devo dire anche nella versione originale di questa raccolta in realtà ogni racconto è etichettato con un genere da loro, dai curatori della rivista, quindi c'è horror, fantasy appunto, fantascienza, quindi loro giocano un po' con questo, anche perché appunto la letteratura di genere, soprattutto quella proprio di genere, appunto per le nuove generazioni, in realtà è stata la prima socializzazione alla lettura anche, no? E, no, stavo dicendo appunto che no, mi sono persa su questa cosa di questi autori e queste autrici che hanno provato a scrivere nelle lingue native, appunto, ma naturalmente questo poi era un'operazione, sì, in un certo senso, non in un certo senso, esplicitamente politica, quindi una volontà di riappropriarsi della propria lingua, di proprio, diciamo, non cedere a questa uniformità della lingua inglese, ma questa cosa naturalmente limita moltissimo il pubblico che può accedere a questo tipo di letteratura, e chiaramente quindi anche in questo senso queste riviste fanno una scelta naturalmente proprio quantitativa, ovviamente, nel senso questo significa che più persone potranno leggere quello che viene scritto e anche tradurlo, perché ovviamente anche la traduzione è molto difficoltosa se si parte da una lingua nativa, no? Perché non è molto diffuso il mestiere di traduzione con queste lingue così, così difficili. Tra l'altro tu hai fatto anche delle traduzioni molto, cioè sei anche traduttrice, hai tradotto anche insomma dei libri, insomma, Philip K. Dick, Jack Kerouac, quindi, e abbiamo parlato un po' di Giulia perché sai da traduttrice insomma che lavoro può aver affrontato, quindi.
No, io in realtà sono una traduttrice scarsissima, nel senso che traduco, ma traduco molto male, mentre invece Giulia è stata assolutamente bravissima. Mi fa piacerissimo dire qualcosa sulla lingua, perché questo ci consente pure di tornare sui processi coloniali, nel senso che il processo coloniale, vabbè, qua dico una banalità estrema, però il processo coloniale si esprime attraverso l'imposizione di una lingua e la cancellazione delle lingue native, comunque la condanna delle lingue native ad essere lingue subalterne parlate in famiglia, il che in Africa è stato facilissimo, perché comunque non esisteva un concetto di unità nazionale, i confini sono stati tracciati dai colonizzatori, spesso tracciati e riscritti, come sappiamo bene tutti quanti, per cui quando parliamo di Nigeria parliamo di tre gruppi etnici maggioritari, che sono Ibo, Yoruba e Hausa, E però sono circa 350 dialetti diversi all'origine, per cui, come dire, scrivere Soyinka ci ha provato, nel senso che le prime opere erano scritte in Yoruba e in inglese. Ed era, come dicevi tu, assolutamente un atto politico, perché poi, insomma, lo stesso Yoruba è molto diverso da una zona all'altra. Omenana è un termine Ibo. E c'è un TED Talk estremamente efficace di questo scrittore che si chiama Chris Abani, appunto, che citavo prima, nigeriano, ma che adesso vive negli Stati Uniti, che racconta proprio le difficoltà della traduzione di alcuni termini Ibo nelle lingue occidentali, che sono spesso assolutamente intraducibili. Per cui, per esempio, lui racconta che nella traduzione della Bibbia la frase Dio sta in cielo era diventata Dio va in bicicletta, perché il traduttore proveniva da un'altra zona della Nigeria rispetto alla sua, insomma. Per cui si arriva anche a esiti buffi, in alcuni casi anche a esiti estremamente pericolosi. La stessa parola omenana, che dà il titolo, io mi sono scervellata a cercare un equivalente italiano, ma è impossibile trovare un equivalente italiano, perché omenana significa al tempo stesso oppressione e rimozione culturale e desiderio di rivalsa, tutte e due le cose sono due concetti assolutamente oppositivi, e probabilmente il termine è stato scelto esattamente per quello. Allora, fatto grande scalpore, ieri Ijaba Shego diceva: io ho messo nel mio romanzo alcune parole in somalo. In realtà, cioè, questa è una consuetudine da parte di scrittori, non solo che arrivano dall'Africa, in realtà anche scrittori asiatici da sempre fanno questa operazione, mettono pezzi della loro lingua madre in modo simbolico dentro un romanzo che è scritto in un'altra lingua occidentale comprensibile, o il francese o l'inglese, però insomma diffusa in tutto il mondo. Il punto è che questi termini, solitamente il termine straniero, solitamente viene indicato in corsivo, cioè quindi viene marcato come un'intrusione nella superficie linguistica del testo. Da un po' di tempo a questa parte, e credo che il primo romanzo a essere pubblicato in questo modo, ma anche in inglese, sia stato quello di Tlotlo Tsamase, quello che citavo prima, le parole in lingua tswana, nel suo caso, in Ibo, in altri casi, o in Yoruba, insomma le parole che non sono in inglese, non sono scritte in corsivo, ma sono in tondo, come tutte le altre. E questo è, per noi, perché siamo occidentali, spiazzante, perché mentre non ci disturba vedere una parola in francese in un romanzo in italiano non scritta in corsivo, e ci siamo più che abituati agli anglismi nella nostra quotidianità, se vediamo l'albero di Mumutu, che è un albero che compare in questa raccolta di racconti, scritto in tondo, diciamo Mumutu, non l'ho mai incontrato, sarà un errore di un misspelling, cioè un typo, insomma un errore di trascrizione. E in realtà invece è un'operazione assolutamente politica, ma meno provocatoria di quanto la percepiamo noi, nel senso che lo scrittore africano, la scrittrice, lo scrittore africano ti dice: ma questa è la nostra lingua. Nella nostra lingua quotidiana, noi che siamo nati dopo i processi coloniali, che comunque li abbiamo sentiti raccontare, magari viviamo ancora le conseguenze in termini di regimi autoritari, però non abbiamo vissuto la penetrazione di una lingua altra nel nostro idioma nativo, noi di fatto parliamo in questo modo, mescoliamo. Cioè, comunque per noi è la stessa lingua, questa è la nostra lingua madre, che è fatta un po' di inglese, un po' di tswana, un po' di inglese, un po' di yoruba, e per esempio anche Nnedi Okorafor, in quello che è secondo me il suo romanzo più bello, cioè Lagoon, inserisce termini che sono il gergo urbano, parole che appartengono allo yoruba, parole ibo, insomma davvero realizza una pasta linguistica che non è per nulla stupefacente per i nigeriani, è stupefacente per noi però, e in modo molto marcato. Allora, tradurre sta cosa in italiano è, credo, un incubo, nel senso che devi anche cercare di limitare, lo deve già fare la scrittrice o lo scrittore, però chi traduce lo deve fare ancora di più, devi cercare di rimanere sempre dentro la soglia di accettabilità del pubblico, perché sennò, se ci sono tre parole che non capisco e due che capisco e poi altre tre che non capisco, come lettrice a un certo punto mi stufo. Tutti i libri sono corredati di glossario, ma è molto apprezzabile che glossario sia di 2 o 3 pagine, cioè, non sono le 20 pagine, altrimenti te lo ritraduci da solo. Quindi capite che anche, cioè, capisce che anche dal punto di vista, non solo dal punto di vista della riproduzione dei generi, ma anche dal punto di vista espressivo, queste scrittrici e questi scrittori camminano su un crinale molto sottile e realizzano un processo di ibridazione da tutti i punti di vista proprio, che è, boh, secondo me, interessantissimo, assolutamente interessantissimo. Ma a voi come è venuto, perché adesso ti faccio io una domanda, come editore, com'è venuta l'idea di, perché non sono tanti gli editori italiani che si sono messi a tradurre letteratura africana, dove per letteratura africana del fantastico insomma, lasciamo perdere Soyinka, che è stato il primo africano a vincere il Nobel, piuttosto che anche Chris Abani, quelli famosi, quelli un pochino meno famosi e quelli che peraltro perlustrano il genere, che comunque non è così venduto. Sono difficili da identificare per un editore italiano e ancora più difficili da proporre. Allora, come ci siete arrivati a questa scelta e come lo state promuovendo?
Allora, vabbè, ci sono stati due fattori concomitanti. Vabbè, uno, devo dire, è stata abbiamo letto Laguna, tradotto anche quello da una traduttrice bravissima, Chiara Reali, appunto uscito per Zona 42, e ci ha acceso un po' una lampadina anche in un momento in cui Notte è una collana che ha pubblicato, vabbè, in realtà ha esordito con due libri completamente diversi, un saggio appunto di Mark Fisher, ma una grande raccolta di fantastico che si chiamava Le Visionarie, che, se tra l'altro avete notato, la grafica riprende questa, quella delle Visionarie, perché l'abbiamo considerato un po' come un continuare il discorso sul fantastico in generale. Però appunto eravamo in un momento in cui ci eravamo un po' stancati di saggi, di questa esplosione, sì, di saggistica, che a un certo punto è diventata un po' meno interessante della narrativa, come spessissimo succede, soprattutto nel caso di narrativa speculativa, chiamiamola comunque fantastica, dove spesso c'è un'osservazione del mondo molto più interessante. E quindi già stavamo cercando di uscire un po' dal saggio e fare più fantastico, più narrativa. E c'è stato poi appunto questo contatto con la scena del fumetto nigeriano, che ci è arrivato, cioè ha fatto un giro lunghissimo per arrivarci, perché in realtà è stata, noi abbiamo pubblicato un libro di Kojo Eshun su, diciamo, l'afrofuturismo, che è un mondo completamente diverso da questo appunto che sta succedendo in Africa, perché è un fenomeno che riguarda appunto soprattutto gli africani, gli afroamericani, un movimento afroamericano culturale che va oltre, diciamo, la narrativa e comprende molti altri medium. Però da Kojo Eshun ci siamo uniti in una presentazione, ricordo, perché questo mondo proprio dei fumetti c'era un po' arrivato per vie traverse, in particolare proprio di questa scena nigeriana, esplosa soprattutto su gruppi social, ma cresciuta in tempo brevissimo in maniera enorme. E quindi abbiamo pensato che facesse, che naturalmente, cioè, un po' stavano iniziando ad arrivare autori e autrici da questi paesi in Italia, cioè, che significava che, cioè, stava succedendo qualcosa, perché stavano cominciando ad uscire, e di solito quando cominciano ad uscire vuol dire che già da un pezzo là sta succedendo qualcosa. E un po' questa cosa dell'esplosione di internet, in effetti, se per il fumetto aveva avuto questo effetto, abbiamo immaginato che potesse succedere anche per altri medium, e ci siamo proprio messi a fare una ricerca su queste riviste, partendo appunto dal fumetti e dall'idea che era già arrivato qualcosa qua, quindi sicuramente si stava muovendo tantissimo. E poi anche da questa consapevolezza, diciamo, che appunto, come anche in America Latina, per esempio, il fantastico è sempre stato un mezzo di espressione molto molto praticato. Quindi sapevamo che se uscivamo dai confini europei e statunitensi c'erano un sacco di cose da scoprire, soprattutto su questo versante, visto che, insomma, quello che viene prodotto nel nostro mondo occidentale lo conosciamo benissimo, l'abbiamo già pubblicato abbondantemente, non che non ci interessi ancora, assolutamente. però ci siamo proprio andati a cercare un fantastico diverso da quello che conoscevamo, insomma questa era un po' la voglia di uscire dai confini. La seconda domanda non me la ricordo. Come lo stiamo promuovendo? Come lo stiamo promuovendo? Siamo qua. Sì, diciamo, ecco, ci piacerebbe coinvolgere più persone, appunto, afrodiscendenti che conoscono, ecco, per esempio, che hanno un po' di conoscenza delle lingue, per esempio, native. E non sempre ci siamo riusciti finora, purtroppo, ma sempre perché c'erano impegni diversi e non siamo riusciti a incrociarci. Quello ci piacerebbe perché sarebbe un'ulteriore esperienza di conoscenza di un mondo che stiamo conoscendo solo attraverso la scrittura. Per il resto ci sono delle librerie, dei festival come questo, che ci hanno invitato perché interessati un po' a capire cosa c'era dietro, sì, come era nata questa pubblicazione. Noi non siamo molto bravi nella promozione, devo dire, perché siamo pochi, siamo una piccola macchina, stiamo macinando sui testi e poi escono i libri tutti velocemente. Non siamo bravissimi, ammetto in pubblico che siamo molto grati a chi ci invita, perché sono le librerie, sono appunto i festival che ci tolgono anche, no, il problema di dover presentare il libro.
No, secondo me neanche io non sono esperta di promozione e comunicazione, è proprio una curiosità. Però mi viene di dire che secondo me il modo migliore per proporre questo tipo di voce è farla sentire, nel senso facciamoli parlare loro, nel senso che va bene far parlare gli afrodiscendenti, però riuscire a coinvolgere queste persone che hanno comunque messo in piedi un'impresa di questo tipo e che magari hanno da offrire una versione dei fatti un pochino diversa da quella che possiamo dar noi, no? Senza nulla togliere al valore del critico piuttosto che al valore della parola di chi si è trapiantato in un altro paese o ha dovuto trapiantarsi in un altro paese, perché poi il rischio è molto grosso nelle operazioni mie come bianca occidentale, è che io legga questo libro cercando di riconoscerci le tracce di una mitologia alla quale sono abituata. Per esempio ci sono almeno due racconti in questa antologia, se non tre, ma credo due, che descrivono esseri anfibi assolutamente simili alla sirenetta a cui siamo abituati. Per cui la nostra proiezione è dire: ah, ma guarda, effettivamente c'è la stessa cosa, e implicitamente intendiamo, l'abbiamo creato noi questo meccanismo, noi occidentali abbiamo creato questo tipo di mitologia e in qualche modo loro sono arrivati dopo. In realtà le divinità dell'oceano, le figurazioni dell'oceano appartengono al continente Africa molto di più. E uno dei due racconti, peraltro, ha dentro una donna anfibia che insomma, quando si muove sulla terra si muove in carrozzella perché ha una patologia, disabile, e in acqua invece è totalmente libera e fa la coglitrice di anime, che secondo me è un mestiere di straordinaria poesia, che vuol dire non che salva i naufraghi o chi affoga, ma che rende meno doloroso il trapasso. Non è in grado di salvare, non è in grado di salvare la vita, ma raccoglie l'anima in modo che questo passaggio dalla vita alla morte sia più lieve, meno doloroso. E sulla terra questa donna fa innamorare un personaggio maschile che è la morte, che si innamora di questa donna che fa la coglitrice di anime. Cioè, detta così sembra una stupidaggine, però vi assicuro che il racconto è assolutamente meraviglioso. E poi sono altre figurazioni che riconosciamo, che magari ci ricordano Antigone piuttosto che ci ricordano i personaggi shakespeariani. Insomma, noi abbiamo tutto un apparato di immagini, un immaginario che ci è assolutamente familiare, che magari in forma leggermente diversa vediamo apparire in questi racconti, però bisogna che ci ricordiamo sempre che invece sono una cosa diversa, arrivano da una cultura diversa, e forse l'unico sforzo che possiamo fare e al di là del piacere della lettura, l'unico sforzo che vale la pena di fare è usare questi racconti per capirci qualcosa di più e per cercare di restituire una meritata dignità a una serie di culture che, insomma, l'Occidente ha fatto di tutto per rimuovere, cancellare, dimenticare, sovrapporre, insomma, e trasformare in qualcosa di assolutamente minoritario. Per cui questa, cioè, perché lo penso che siano importanti libri come questo, perché in realtà ti aiutano a assumere una prospettiva diversa rispetto a un mondo che conosciamo ancora molto poco e male, e solo in modo assolutamente, assolutamente stereotipato, buonista o criminalizzante, si dice, boh. e però senza una reale profondità di conoscenza, io penso, poi non so.
Dico solo una piccola cosa su questo, che sì, in effetti anche questo fatto di confondere per esempio l'afrofuturismo con tutta questa scena letteraria che viene dall'Africa è una cosa molto comune, e invece sono due fenomeni, due pianeti completamente diversi, perché vengono da esperienze totalmente diverse. Comunque grazie del consiglio della promozione, perché no perché è vero, perché esatto, quello che sì, le cose più interessanti che ho letto in effetti sono tutte interviste ai curatori, dove ampliano tantissimo quello che raccontano, magari, ecco, nel sito. E forse il Festival di Mantova ci aiuterà a portarne qualcuno che vive in Europa, chissà. Questo vabbè, per annunciare una cosa. Non so se qualcuno ha qualche domanda, se no chiudiamo. Sì. Cecilia mi fa segno di... Se ci sono domande, sì, siamo qua. Ma mi sa che non ci sono.
Allora, finite tutte le copie del libro che ci sono.
Allora, grazie Nicoletta, grazie Lire, Libra e...
Tra 5 minuti iniziamo la presentazione di linguaggio inclusivo e esclusione di classe con Giusy Palomba e Fabio Ruggero.